Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere, con Maria Vittoria Grassi.
Buona giornata, carissime e carissimi, da Maria Vittoria Grassi, ben trovati al sillabario che oggi inaugura un capitolo dedicato al cibo e alla tavola. Un capitolo che poi è destinato a proseguire nelle prossime puntate, perché trae spunto dal particolare interesse che questo argomento oggi suscita, ispirando anche mostre e rassegne importanti, anche in Palazzo Ducale, che ricordano appunto le abitudini della tavola di un tempo. Però non si preoccupino i miei cari amici del sillabario, non partirò dalla preistoria, mi accontento di aprire per oggi la pagina del Medioevo. Dunque, durante il Medioevo, in tutta l'Europa e a brevi fasi di abbondanza, si alternano periodi di carestia e quindi un forte senso di insicurezza, di paura, pervade gran parte delle persone, creando un atteggiamento molto particolare nei confronti del cibo. In effetti il cibo diventa un vero e proprio status symbol: chi mangia ha potere, mentre per chi è povero e affamato, mangiare nel Medioevo significa compiere un'azione insolita e quindi anche esagerata, vorace, quasi violenta. I religiosi hanno generalmente a disposizione cibo più che sufficiente anche nel Medioevo e talvolta abbondante, ma tendevano a limitarsi per non cadere nel peccato di gola. Quindi l'alternanza di privazione e di abbondanza accresce comunque anche qui l'ossessione del cibo e l'importanza del mangiare. Anche la fame diventa in qualche modo un privilegio. I pasti si differenziavano poi a seconda dei giorni festivi o feriali e dei periodi di digiuno in base ai dettami religiosi, quindi di grasso o di magro, e infine della residenza in città o in campagna. Pane nero, cavolo, zuppe di pane, di verdura nelle case dei contadini, pane bianco, carne, cacciagione, frutta e pesce nella maggiore abbondanza invece delle città e dei signori. Sapori anche inconsueti arrivavano dall'Oriente, attraverso la Sicilia e la Spagna, ed essenze profumate come l'acqua di rose e il latte di mandorle si inserivano nella cucina dei signori, così come anche la contaminazione tra l'aspro e il dolce, che costituiva l'agrodolce. Colonne portanti della gastronomia medievale erano l'uso delle spezie e l'opposizione minestra arrosto, oppure cucina di grasso e cucina di magro. L'opposizione minestra e arrosto riflette due modi di cottura, ovviamente, dove l'arrosto, essenzialmente di pollame e di selvaggina, è una prerogativa della nobiltà. La contrapposizione cucina di grasso, cucina di magro è spesso però un'apparenza per non contravvenire ai dettami della Chiesa, soprattutto in particolari periodi che dovrebbero essere stati marcati dal digiuno. Naturalmente le classi povere praticavano per necessità la cucina di magro. L'attenzione al colore era anche un elemento fondamentale, venivano utilizzate delle sostanze per dare una particolare tinta ai cibi, uova, erbe, zafferano e così via, e nacquero quindi allora il bianco mangiare, la salsa verde, il brodo rossiccio, il brodo bianco e altre preparazioni relative all'apparenza di un colore. Dopo l'anno 1000 la ricerca di cibo diveniva ancora più difficile, soprattutto per i contadini e le classi povere. Sulle mense la carne scarseggia molto, diminuiscono le possibilità di cacciare I pochi animali domestici sono considerate bestie da fatica e quindi solo essenziali per svolgere il lavoro nei campi, mai per mangiarli. Il termine companatico nasce proprio allora ad indicare il poco condimento che accompagnava il pasto essenziale, e cioè il pane, che è presente sempre in tutte le varietà e colori, d'orzo, di segalo, di castagne. Anche il vino resta un alimento diffuso tra tutte le classi e accompagna sulla tavola di chi vive dei prodotti della terra la presenza delle verdure dell'orto e le zuppe di verdura, che accompagnavano frequentemente i pasti sostituendosi alla carne. Questa, in prevalenza bianca, è destinata soprattutto e quasi esclusivamente per i poveri ai giorni di festa: polli, galline, qualche coniglio, e come si capisce, un'alimentazione molto lontana dalla tavola imbandita dei signori medievali, spesso dediti a veri e propri banchetti smodati. E infine un'ultima nota dal nostro sillabario è relativa alla cucina intesa come ambiente. Nei castelli vi erano grandi stanzoni con enormi camini, schiere di cuochi e di sguatteri che si affaccendavano per le proprie mansioni. Chi pestava il mortaio, chi girava il girarrosto, chi preparava le salse e così via. Per i comuni mortali c'era un'unica stanza dove si mangiava, si viveva e si cucinava. Nel camino aperto erano appoggiate pentole e padelle e il pentolone della minestra di verdura o del lesso. E qui mi fermo per aprire la prossima settimana un altro capitolo del sillabario sulla cucina. Questa volta arriveremo al Rinascimento. E però non abbandonatemi, perché fra pochissimo, come sempre, il detto della giornata.
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi.
Eccoci a riprendere con il detto mangiare la foglia. Perché si dice così? È un'espressione che vuol dire capire al volo qualcosa, intuire un sotterfugio o comunque avere la testa buona e capire prima degli altri. Sembra che l'origine del detto risalga al mondo degli animali. Secondo alcuni, infatti, nasce dal confronto tra le bestie adulte che mangiano foglie ed erba e i piccoli che si nutrono di latte. Gli adulti sono coloro che hanno più esperienza e che quindi sanno distinguere la realtà dalla finzione. Inoltre gli animali sanno capire per istinto quali sono le foglie commestibili e quali no. Secondo altri invece il modo di dire deriverebbe dall'abitudine dei pastori di una volta di assaggiare le erbe che il gregge stava per consumare al pascolo, quindi mangiare la foglia per capire bene qualche cosa. E adesso, miei cari amici del sillabario, l'appuntamento è come sempre da Maria Vittoria Grassi alla settimana prossima. Ciao a tutti!
Il sillabario di Maria Vittoria Grassi. Somministrazione settimanale di pillole alfabetiche per la mente, utili quanto basta. A come aneddoti, C come curiosità, G come Gonzaga, M come Mantova, S come storie, D come di tutto e di più. Un sillabario parlato di cose, persone e fantasie. Una lettera alla volta, per imparare e divertirsi nel reale e nell'immaginario. Ascoltare per credere. Ogni giovedì su Radio Base con Maria Vittoria Grassi alle 9:30 e alle 18:30.